Bentrovati, buongiorno. Allora, reiniziamo dal slide numero 34. E mi dispiace per il disguido che è avvenuto per le lezioni precedenti, così frammentate, purtroppo, come ho scritto a coloro che mi hanno giustamente richiesto delle spiegazioni, non sono riuscita a caricare, avevo problemi di connessione, ma adesso per fortuna l'argomento 8 è completato. Allora, adesso vediamo come vi avevo preannunciato più volte. Cosa distingue in effetti la cultura dalla società? Anche se, ancora una volta, ripeto, spesso sono due concetti, due termini che vengono accorpati perché hanno molte cose in comune, ovviamente, si intersecano fra di loro. Però, da un punto di vista di una definizione, di un modello euristico, hanno una loro identità propria. Allora, poi guarderemo con più attenzione la slide, che è molto riassuntiva, molto sintetica. Allora, la cultura è la società, la cultura è la struttura sociale. E, diciamo che la definizione di cultura che è stata adottata dalla sociologia ha delle implicazioni soprattutto riguardo a ciò che il termine cultura non designa, quindi non rappresenta, in negativo. Vediamo cosa possiamo escludere dalla cultura come nozione che la sociologia ha adottato. La cultura non comprende comportamenti istituzionali o non istituzionali, anche se può orientare l'andamento di questi ultimi, ovviamente. Abbiamo detto che c'è un'intersezione molto forte. Diciamo che accorpare i comportamenti istituzionali o non istituzionali e considerarli costitutivi della cultura, come è stato fatto in precedenza, avrebbe avuto come conseguenza fare della sociologia della cultura una disciplina coestensiva con l'intera sociologia. Non è così semplice, ma in genere in antropologia società e cultura designano un tutt'uno. In sociologia no, c'è una distinzione chiara e forte. La cultura comprende idee, concetti, proposizioni che riguardano le relazioni e i comportamenti sociali, certamente, ma non si sovrappone a ciò che questi rappresentano, perché le relazioni e le azioni sociali hanno caratteri e determinanti sia di natura culturale sia di natura non culturale. Le istituzioni economiche, politiche, tecniche, eccetera, sono di natura non culturale, ma sono di natura sociale, relazionale. Hanno tempi, come abbiamo detto, più veloci, sono più superficiali, non nel senso che siano più così meno attendibili, ma sono proprio in superficie rispetto alla cultura che rappresenta un fondale. Quindi i modelli culturali non possono essere semplicemente dedotti dall'osservazione di comportamenti palesi, manifesti. Ecco, come già detto, c'è un'influenza reciproca tra cultura e società. C'è una congiunzione, ci sono intersezioni. Però, mentre la cultura fa fa riferimento a proposizioni e rappresentazioni sulla natura, sull'uomo, il mondo, la società. La società in quanto tale fa riferimento in particolare alla struttura delle relazioni sociali, quindi delle comunità, dei piccoli gruppi, fino ai grandi gruppi, fino alle grandi comunità, alle comunità macroscopiche, allo Stato-nazione e addirittura, se vogliamo, Wallerstein, chiamare in causa Wallerstein, anche quello che è stato chiamato il sistema mondo. Ovviamente il discorso non può essere semplificato, in quanto, per quanto si riconosca una relativa autonomia della cultura per oggetto, per criteri, per definizioni, vi è comunque un'influenza reciproca. Durkheim e Weber, che riconsidereremo, sono i principali interpreti di due filoni classici sociologici che sono intesi, ma in modo troppo semplificato, come portatori di concezioni opposte. Ma non è così semplice, non voglio farla complicata, ma non è così semplice ovviamente. Durkheim avrebbe teorizzato la stretta determinazione sociale dei fenomeni culturali. Weber invece avrebbe elaborato il senso opposto del rapporto, cioè il ruolo dei fattori culturali del comportamento sociale, dei fattori ideologici del comportamento sociale. Ricordiamoci sempre lo studio sull'etica protestante, sull'emergere del capitalismo e di come visioni ideologiche, quindi diciamo non sociali, non di comportamenti, di relazioni sociali, ma visioni ideologiche, idee di natura religiosa, abbiano impiantato un'importantissima e forte struttura di relazioni sociali di tipo economico e non soltanto, e cioè il capitalismo. Ecco, diciamo che l'enfasi che ognuno dei due autori mette su un lato del rapporto, cultura, Weber, società, Durkheim, non esaurisce, non semplifica l'importanza che viene conferita all'altro lato, anche se ovviamente questo altro lato viene meno approfondito nella sfera delle rispettive ricerche, appunto, di Durkheim e di Weber. Nei lavori di Durkheim, di Emil Durkheim, le rappresentazioni collettive, spiegherò meglio cosa rappresentano, dipendono da come è strutturata la società, ma in quanto istituzioni regolano e orientano i comportamenti sociali. L'opera di Durkheim è molto complessa, l'idea di rappresentazione collettiva non è affatto semplice, sono delle categorie mentali come tempo, forma, spazio che vengono elaborate collettivamente. Ripeto che a Durkheim sono state mosse delle critiche proprio in merito a questa, a non aver esemplificato, non aver come dire, chiarito, ecco, la genesi sociale. Mentre nell'opera di Weber le concezioni del mondo, no, le idee, i valori, l'etica indirizzano l'azione sociale, ma sono considerati in rapporto alla loro affinità con i gruppi sociali che se ne fanno portatori. Allora, semplificando al massimo, quasi in modo così da canaglia, ecco, Durkheim dà una certa importanza alla società rispetto alla cultura, diciamo, alle rappresentazioni collettive che sono di natura sociale, sicuramente, mentre la cultura rappresenta una base di valori condivisi, quasi latente, importante ma latente, mentre Weber dà alle idee, quindi al lato espressivo, intellettuale, concettuale, che fa parte della cultura, un ruolo di promotore, di motore delle azioni sociali. Ripeto ancora una volta, il capitalismo che in Europa nasce proprio da concezioni religiose come il calvinismo e il luteranesimo, no? L'idea di predestinazione e di vocazione. Ecco, parlando di cultura, per carità, l'ho ripetuto mille volte, mi dispiace tantissimo, ma fare lezione così mi impedisce di ragionare al 100%, per cui i sinonimi non mi vengono e avrò ripetuto la parola significato decine di volte, il che non mi piace molto, ma insomma, l'importante è essere più o meno chiari. Ecco, abbiamo parlato molto della cultura, ma in questo caso dobbiamo contrapporla, non nel senso che società e cultura sono contrapposte, ma cerchiamo di definirle, insomma, attribuire loro un significato per l'appunto. Ecco, abbiamo parlato di valori, di norme e di simboli, parlando della cultura. Che hanno un senso, no? Che non è necessariamente espresso in forma consapevole, in forma conscia. I simboli, scusate, presentano anche dei significati inconsci, e connotativi che sono espressi in forma traslata attraverso, la metafora, la rappresentazione, altre figure. Il livello inconscio è molto importante quanto quello conscio nella cultura, poiché è attraverso i significati inconsci dei simboli che la cultura, si connette al mondo interno delle persone. Cioè, quando vi dico, faccio un esempio molto, molto più semplice, proprio per cercare di dare un po' un senso alla cosa. Quando noi abbiamo parlato di simboli, no? Il simbolo è qualcosa che sta per qualcos'altro, no? Zimballi, mettere assieme, no? Non è detto che questo qualcosa che sta per qualcos'altro, ecco, noi ne abbiamo una consapevolezza. Lo vediamo, lo adoperiamo, siamo abituati a vederlo nel nostro ambiente e lo diamo per scontato. Vediamo una bandiera e pensiamo alla nazione, non è che ci facciamo grossi, 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 come dire, sì, dei ragionamenti particolarmente elaborati. Vediamo. Sono esempi che ho fatto, una rosa rossa, oltre al fiore pensiamo all'amore, no? Vediamo una colomba e pensiamo alla pace, ci viene spontaneo. Quindi c'è una componente inconscia che permette proprio alla cultura di funzionare. Ecco, dobbiamo anche. A Max Weber, il fatto che i sociologi si sono resi conto di quanto sia importante prestare attenzione al significato anche delle azioni sociali. Weber, come abbiamo detto, ci ha trasmesso qualcosa di più, cioè che la cultura è ciò che conferisce significato all'azione umana. L'azione umana, lo ripeto ancora una volta, è qualcosa di soggettivamente motivato, ha una motivazione, il significato, lo sottolineiamo una, due, tre, quattro volte. Weber con questo intendeva dire che è tipico, caratteristico, è essenziale nell'uomo dare un ordine a un mondo non solo complesso, non solo pieno e ricco, stracolmo di informazioni, ma anche caotico, incognito, oscuro. Quindi, senza inoltrarsi troppo nei problemi dell'interpretazione del significato, cercava di far capire che la necessità di dare senso al mondo, quindi di selezionarne una parte, no? Di sfrondare la complessità e la. E l'infinitezza, insomma, dei significati, la sovrabbondanza di tutto ciò che ci circonda, definendola come realtà, è una caratteristica degli esseri umani in quanto tali, no? La ricerca di ordine. Appunto, secondo, ecco, partendo dalle sue parole, siamo esseri culturali dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Aggiungerò di attribuire un senso anche alle azioni altrui, ovviamente. Quindi, molti altri studiosi hanno elaborato l'idea che la cultura e la sua funzione consista principalmente nel dare senso alle azioni e anche un ordine a ciò che ci accade, alle nostre esperienze, se no sarebbero così un affastellamento di eventi che così, un puzzle scoordinato, costituendo una sorta di bussola del comportamento, una bussola. Ecco, la cultura è stata definita a lungo, e questa definizione mantiene il suo valore, una bussola del comportamento, no? Che orienta, no? Le nord, sud, ovest, est. Il nostro comportamento come se fossimo così nel deserto e avessimo bisogno di trovare un punto di riferimento per andare avanti nel nostro cammino. Ecco, ancora una volta citerò Clifford Geertz, che ha espresso questa idea in modo chiaro, paragonando il ruolo della cultura, come aveva fatto Hofstede, se vi ricordate, andate a rivedere le slide, paragonando il ruolo della cultura a quello del software, al software di un computer. Entrambi, sebbene siano, come dire, attinenti a de delle discipline, degli ambiti di studio molto diversi, convergono sul fatto che la cultura possa rappresentare un software. Geertz, dice che la cultura è vista meglio non come un insieme di modelli concreti di comportamento, cioè tradizioni, usi, costumi, abitudini, ma come una serie di meccanismi di controllo, una bussola, progetti, regole, prescrizioni, istruzioni per orientare il comportamento. E aggiunge quello che gli ingegneri informatici chiamano programmi, questo per avvalorare la metafora informatica. Ma perché ci serve una bussola per orientarci? Non siamo in grado di farlo? Abbiamo un apparato cognitivo estremamente evoluto, estremamente sviluppato. Come mai questa necessità? Allora, prendiamo ad esempio gli insetti, no? Le formiche, api, e altri insetti, insomma, che costruiscono delle strutture altamente complesse, no? Come formicai, alveari, che rispondono a scopi essenziali: riproduzione, conservazione, senza contare su sistemi anche di comunicazione che sono estremamente complessi. Ma senza avere bisogno di conferire un significato a ciò che fanno. Allora, perché mai ci serve una bussola a noi esseri umani? Dobbiamo riportarci alla questione della natura umana e del rapporto esistente fra natura e cultura. Siamo sempre lì: natura, cultura, società. Sociologi e antropologi si sono basati su studi biologici riguardanti la posizione dell'uomo nel mondo animale, perché, ripeto, animali pure siamo diversi, ma insomma abbiamo molte assonanze, molte più assonanze di quante potremmo immaginare. Ecco, questi studiosi sostengono la tesi che l'ordine culturale sia la risposta a una particolare carenza dell'organizzazione istintuale dell'uomo in rapporto a quella degli altri mammiferi superiori, non parliamo di insetti in questo caso. Negli animali i modelli di comportamento strutturati, regolari, fanno parte di una dotazione genetica. Le conoscenze sono impresse nei loro geni. Il comportamento corretto, giusto, dedito alla sopravvivenza, si produce automaticamente. Questo non accade in noi. E quando, e lo ripeto, nella cultura, con l'esigenza della cultura, si è verificata una regressione degli istinti. Non che gli istinti non esistano, ma sono regrediti a favore di qualcos'altro, a favore di qualcos'altro di maggiormente complesso o di diverso, semplicemente, se non vogliamo adottare una prospettiva completamente antropocentrica. Anche gli animali sono molto complessi. E dobbiamo studiarli, li studiamo e scopriremo molte cose sugli animali. Comunque, gli etologi e gli scienziati che studiano il comportamento animale, comunque, sì, certo, hanno scoperto che alcuni comportamenti sono appresi, non è tutto istintuale, ci sono molti comportamenti assolutamente appresi. Ma la maggior parte di questi comportamenti rimangono relegati, non relegati, rimangono agganciati all'istinto, una concezione istintuale, che non è qualcosa di primitivo. Attenzione, bisogna stare un po' attenti a creare una gerarchia, no? Gli istinti sono primitivi, l'elaborazione culturale è qualcosa di maggiormente valido a livello così, come dire, di piramidale. Non è così, la complessità è ovunque, è sparsa ovunque. Si tratta di fare delle classificazioni, di creare ordine e di effettuare degli studi appropriati. Ecco, il comportamento umano, per ora almeno, sembra in gran parte esente dal controllo genetico. E qui ci troviamo, insomma, qui vi riporto alla sociobiologia, che ha tentato una sua strada non esente da interessanti ipotesi, che però, insomma, non è più considerata una, diciamo, una prospettiva da tenere in considerazione. È stato abbastanza, però ha avuto il suo momento d'oro, ecco, sicuramente. Ecco, quindi, come avevo detto in precedenza, vi è un'enorme varietà delle risposte che gli esseri umani hanno offerto e si sono prodigati, insomma, per controllare l'ambiente, per viverci, no? E sembrerebbero non imputabili soltanto alla costituzione biologica. Ecco, appunto, Berger e Luckmann, fenomenologi, hanno definito, e qui mi permetto di rispondere ad un quesito che mi è stato posto e sono molto contenta, da un mio studente. Berger e Luckmann, proprio nel solco dell'antropologia filosofica di Arnold Gehlen, hanno definito l'essere umano come animale non definito, manchevole, caratterizzato da un'organizzazione istintuale sottosviluppata, ma direi sottosviluppata non mi piace tanto come termine, che lo rende molto vulnerabile, esposto al rischio, ai pericoli, però gli fornisce una apertura cognitiva, cioè culturale, di fronte al mondo, incompleto nel suo corredo istintuale primitivo. L'uomo è rinviato per costituzione a crearsi un'oggettivazione nel mondo, una struttura nel mondo, e autoporsi, darsi dei vincoli normativi, sociali, ma non solo. Quindi la costruzione di un ordine culturale simbolico sembrerebbe promanare dalla necessità di compensazione, dal bisogno di fornire alla vita umana quelle strutture che biologicamente sono carenti, non mancano, ma sono carenti.